siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, come ogni mercoledì a quest'ora inizia la trasmissione del coordinamento regionale sanità, e questa è la sigla che ci accompagna ormai dall'indomani del 7 ottobre, all'inizio del bombardamento di Gaza, all'inizio di questo genocidio nei confronti della popolazione palestinese. Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM, 06 49 17 50 il nostro numero di telefono. Oggi un pomeriggio molto molto ricco e speriamo di farcela a fare tutto. Parleremo come sempre di sanità, ma alcuni aspetti particolari, e di Palestina ovviamente non possiamo non farlo. Sabato prossimo 13 il consueto ma importantissimo corteo che partirà questa volta alle ore 15 da Piazzale Ostiense e si concluderà a Piazza Vittorio, quindi non ci stanchiamo, gettiamo la spugna, non pensiamo che non serva, serve, come, perché in Palestina arriva l'eco di queste nostre mobilitazioni italiane, le mobilitazioni poi in tutto il mondo, perché come amiamo dire i governi sono con Israele ma i popoli sono, con qualche eccezione, diverse eccezioni, ma i popoli sono tutti con la Palestina. Oggi apriamo, oltre a ricordarvi che è in corso il crowdfunding della radio e quindi potete, per raccogliere la cifra che è necessaria alla sua vita in un anno, potete andare sul sito www.ondarossa.info e lì trovate la modalità subito, immediatamente visibile, di collegarvi col crowdfunding e dare il vostro contributo. Ma adesso cominciamo subito con il primo contatto telefonico. Si tratta di quello che è successo ieri, di questa ennesima strage sul lavoro, di cui però non si capisce bene onestamente che cosa è successo. Le notizie sono cambiate da ieri pomeriggio fino a stamattina, io adesso non ho avuto modo di guardare i flash. Comunque ne parleremo con un compagno che sicuramente di queste cose ne sa molto molto più di me. Allora, eccoci qui, c'è stato un vuoto un attimo qui sulla musica, ma niente paura. E allora siamo in collegamento, come ho detto, con qualcuno che qualcosa molto più di me ci capisce dell'incidente, chiamiamolo così, un'altra strage di lavoratori che si è verificato ieri a Bargi sull'Appennino Tosco-Emiliano in una centrale idroelettrica. Pronto?
Pronto?
Sì, eccomi. Allora, dici un po' che cosa hai capito di quello che è successo.
Beh, intanto direi che si può dire quello che non è successo riguardo viceversa alle notizie che dà la stampa. Ecco, sicuramente non è esplosa la turbina di quell'impianto, perché non c'è possibilità che una turbina idroelettrica che funziona come un molino d'acqua praticamente, cioè con l'acqua che fa girare
scusami.
Turbina.
Pronto?
Sì? Pronto?
Sì, però riassumiamo un attimo, quello che hanno detto i giornali è che in questa centrale idroelettrica c'è stata un'esplosione e si è sviluppato un incendio. 3 morti, 4 dispersi, 5 feriti, di cui alcuni gravi, se no qualcuno che magari non sa. Vai avanti, prego.
Ecco, l'esplosione non è sicuramente dovuta allo scoppio della turbina, perché questo insomma è praticamente impossibile. E si tratta di capire a che cosa è dovuto questo scoppio, e c'è stato sicuramente, perché è anche piuttosto forte, perché ha fatto crollare il pavimento, diciamo, di uno dei piani di questa centrale, e che insomma non è un pavimento qualunque, sono strutture molto, molto rinforzate, molto robuste, eccetera, quindi deve essere stata una grossa esplosione. Io in un primo momento avevo pensato che la causa potesse essere l'idrogeno, che spesso viene usato per il raffreddamento degli alternatori elettrici, ma in questo caso gli alternatori della centrale idroelettrica di Bargi sono raffreddati ad aria, quindi sembrerebbe da escludere questa cosa qui. Quindi non ho altri elementi per dire, diciamo, dal punto di vista tecnico che cosa è successo, perché non si hanno notizie. Tutto dipende da che lavori sono stati fatti. Si parla di un anno in cui sono durati questi lavori su tutte e due i gruppi della centrale idroelettrica, sono due gruppi, due turbine idrauliche da 165 megawatt, e uno di questi gruppi era già stato collaudato, c'è un comunicato dell'Enel che lo dice ufficialmente, quindi lavori completati, uno dei gruppi era stato anche collaudato, era andato tutto bene, il collaudo di questo secondo gruppo era... Durante il collaudo di questo secondo gruppo si è verificato questo incidente. A chi erano affidati, a chi sono stati affidati i lavori di questo, lavori piuttosto importanti di questo impianto? A ditte famose, Siemens, ABB e Voith, che sono ditte internazionali molto note, molto specializzate, eccetera. Si è tirato in ballo il subappalto, qui c'è stata una corsa, diciamo così, a dire, ecco, insomma, tutto il manifesto, Repubblica, un po' tutti i giornali, giustamente quando si parla di morti sul lavoro è giusto sospettare, non si fa sicuramente peccato a sospettare che tutto dipenda dal sistema degli appalti. In questo caso io lo metterei in secondo ordine per un motivo molto, molto concreto, e cioè si tratta di lavori molto specializzati, da sempre, non da oggi, diciamo, questo tipo di lavori è fatto, è affidato a ditte, le ho nominate prima, insomma quelle a cui l'Enel ha affidato la manutenzione di questi impianti, che sì, si servono anche loro di ditte appaltatrici più piccole, ma è un numero assolutamente ristretto di queste ditte, per il fatto che il mercato delle turbine idriche è fermo da tempo, cioè bisogna pensare che non si costruiscono in Italia, ma anche in tutta Europa, turbine idrauliche di grande potenza, non quelle piccole che insomma quelle si continuano a fabbricare, ma quelle di grande potenza ormai sono decenni che non se ne costruiscono più. Questo ha significato che non solo sono scomparse le ditte, per esempio le due ditte che hanno costruito la centrale di Bargi sono le turbine, le ha fatte la Riva Calzoni, e l'alternatore l'ha fatto l'Argen. A molti ascoltatori non diranno niente questi nomi, ma sono ditte famose che hanno fatto, diciamo così, in qualche modo la storia dell'industria elettromeccanica italiana. Queste ditte non ci sono più, sono chiuse da tempo, insomma, no? Il settore elettromeccanico italiano è scomparso sostanzialmente. Quindi non c'è più il know-how, la conoscenza di queste macchine, di come si fanno, come si opera su di loro. E questo è, io credo, l'aspetto principale che sta dietro questo grosso incidente, tant'è vero che tra le vittime c'è una persona di 73 anni e un'altra di 68 anni è tra i dispersi. Perché? Perché si vanno a cercare quei pochi tecnici che sono rimasti in vita e che ancora possono in qualche modo diciamo dare il loro contributo di esperienza a questo tipo di lavori. Le industrie scomparendo e quelle che rimangono non investono certamente nella formazione del personale, insomma, quindi qui c'è un deficit di conoscenza che a me fa pensare ci sia stato comunque un errore nell'effettuare questi lavori o durante il collaudo. L'errore può essere stato fatto durante la fase dei lavori di montaggio eccetera, oppure durante il collaudo. Quando si avranno diciamo notizie più concrete perlomeno sullo scoppio, cioè che cosa è scoppiato, certamente no, come dicevo non è scoppiata la turbina, non ci sono trasformatori in quella zona, nonostante quello che qualche giornale ha scritto, i trasformatori sono tutti all'esterno della centrale, questa centrale è costruita come un pozzo, insomma, è profonda 54 metri, è come un edificio, un medio edificio come ampiezza, ma come altezza è 54 metri, dove nei piani più bassi diciamo ci sono le turbine e sopra le turbine verticalmente lavorano su un asse verticale, c'è l'alternatore. L'esplosione deve essere avvenuta nel piano dell'alternatore e ha provocato a sua volta un incendio. Adesso lì ci possono essere serbatoi di olio che servono per la lubrificazione, insomma altre cose che possano aver fuoco, ma lo scoppio non è chiaro da che cosa sia dovuto, quindi ogni ipotesi da questo punto di vista è prematura. Però ripeto, per me il deficit di esperienza, di conoscenza ormai che si ha su queste macchine che sono ancora in funzione, non esistono più le ditte ma tutte le centrali idriche italiane, che sono parecchie, veramente tante, e lo stesso dicasi nel resto d'Europa, funzionano ancora e non c'è più il personale che le conosca, insomma ormai sono tutte persone piuttosto anziane e quei pochi che ancora ci stanno, e nessuno ha pensato di addestrare nuovo personale, insomma, che tra l'altro è un'attività che non si improvvisa, ci vuole insomma tempo,
formazione,
bisogna investire, insomma.
Senti, ti volevo chiedere, tu hai parlato del tubo di raffreddamento ad aria, invece le notizie dicevano che da questo tubo era fuoriuscita acqua, però quest'acqua è uscita da qualche parte.
No, dunque allora pure lì che confusione, il raffreddamento ad aria dell'alternatore, trattandosi in questo caso di una centrale di pompaggio, cioè che non solo produce energia elettrica, ma la notte funziona come una pompa e quindi rimanda l'acqua nel bacino più alto in modo da averla sempre come riserva, insomma. Allora, nelle centrali di pompaggio, siccome si inverte il senso di rotazione della macchina, cioè quando funziona a turbina gira in un senso, quando funziona a pompa gira nell'altro senso, allora la ventilazione deve essere rafforzata, non è più naturale, diciamo, non basta il fatto che l'alternatore girando provochi una corrente d'aria che lo raffredda, ci vuole un ulteriore raffreddamento esterno che è fatto con dei ventilatori. Questi ventilatori, l'aria di questi ventilatori che va in circolazione forzata a sua volta è raffreddata con delle condotte d'acqua che vengono prese in questo caso dall'acqua del lago. Si sono rotte quelle condotte che raffreddavano l'aria e questo ha allagato quei due locali, insomma, ecco, questa è la spiegazione delle tubazioni di acqua rotta. Però il problema principale è che cosa è scoppiato, insomma, ecco, e questo ancora non è possibile stabilirlo.
Ancora non ci sono notizie rispetto a questo?
No, guardato anche poco fa le ultime notizie dell'agenzia, ma insomma lì ci vorrà almeno un paio di giorni per individuare l'origine dello scoppio e poi dell'incendio, ma sicuramente prima c'è stato uno scoppio, insomma, e poi questa fiammata, diciamo così, che ha investito quei disgraziati, ecco.
Sì, comunque il risultato, ci sono 4 morti, alcuni feriti gravi, 4 dispersi.
Sì, diciamo i dispersi
non ci sono speranze.
Ancora non erano come dispersi, ma insomma tutti dicono che è impossibile trovarli in vita, insomma, ecco. Quindi saranno, anche se facciamo tutti gli scongiuri di questo mondo, saranno sicuramente di più. E su questo, insomma, sotto accusa che cosa? Se, sì, il sistema degli appalti, adesso per tutta questa cagnara anche da parte dei sindacati, che diciamo non hanno mai fatto molto dal punto di vista degli appalti, le hanno in qualche modo sempre accompagnati, insomma, ma mai osteggiati definitivamente e risolutamente. Ma ripeto, qui c'è una perdita generale di conoscenza che dipende anche, non solo, dai processi di privatizzazione, insomma, qui c'è responsabilità anche dell'attuale Enel, perché in altri tempi incidenti del genere non sarebbero assolutamente stati possibili, insomma, la spesa, l'intervento, l'impegno sull'effettuazione di certe operazioni di manutenzione era sicuramente maggiore, insomma, da qualche tempo, da qualche mese il settore impiegatizio dell'Enel, non quello operaio, e questo è significativo, è in agitazione proprio perché l'azienda è tutta rivolta alla finanziarizzazione delle attività, quindi c'è una esternalizzazione continua dei lavori più tecnici, quindi c'è una proprio dequalificazione da questo punto di vista anche del personale, oltre che, ripeto, è una perdita di conoscenza, insomma, e questo si traduce anche nelle attività verso i fornitori, insomma, se prima dentro l'Enel c'era personale in grado di sovrintendere i lavori di manutenzione che faceva una ditta esterna, oggi non c'è più neanche questo, quindi non c'è neanche più il personale dentro l'Enel che abbia le competenze per stabilire se un lavoro fatto da un appaltatore è fatto bene, è fatto male e così via, questo a prescindere da tutti le procedure, i documenti, i manuali che si possono scrivere, poi però insomma ci vuole sempre qualcuno che sa capirli, leggerli e soprattutto applicarli, insomma, se no rimangono dei pezzi di carta, insomma, la famosa controllo di qualità, la qualità e tutte queste belle cose, poi ci vuole sempre qualcuno che riesce a farla applicare, insomma.
Senti, quindi mi sembra di aver capito, per concludere, che comunque non c'è mai stato in passato un incidente di questo tipo in una centrale idroelettrica.
Di questo tipo su una centrale idrica durante una prova di messa in servizio sicuramente no. Tra l'altro questa è una centrale particolare, strategica, perché è una di quelle poche centrali che in caso di blackout nazionale, come avvenne nel 2003, chi se lo ricorda il blackout che ci fu in Italia, tutta l'Italia al buio, una vergogna, insomma, eccetera, ecco, ove mai si ripetesse una cosa del genere, la centrale di Bargi è una di quelle, saranno 50, 100 al massimo, ma neanche, che in caso di una eventualità del genere è destinata a far ripartire tutta la rete elettrica italiana, perché è una centrale che in 4 minuti arriva a piena potenza, quindi insomma è una centrale strategica, presumibilmente quindi con a cui è riservata anche una attenzione particolare proprio per questo suo ruolo, insomma. E a maggior ragione non si spiega come mai, tra l'altro uno dei gruppi era stato rimesso in funzione, era stato collaudato, non era successo niente, se è successo qualcosa su questo gruppo molto probabilmente c'è stato un errore, e io questo errore non posso che addebitarlo a una perdita di esperienza, di conoscenza complessiva che si è accumulata negli anni, insomma, non ripeto, non si chiama una persona di 73 anni e una di 68 anni a fare lavori di questo tipo, se non si è nella condizione disperata che non si trova più sul mercato, non c'è più nessuno che conosce queste macchine ed è in grado di metterci le mani con cognizione di causa, insomma.
Va bene, e aspettiamo ovviamente notizie ulteriori che speriamo verranno nei prossimi giorni. Per ora ti ringrazio.
Per ora penso, insomma, che di più certo. È difficile dire, insomma.
D'accordo, grazie.
Va bene.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
E questo è quello che per ora, insomma, possiamo dire, e adesso vi mando un brano musicale e poi torniamo ovviamente in voce. Questa volta parliamo delle prossime mobilitazioni per a sostegno della resistenza palestinese.
Ti ho visto lì per terra al sole del cantiere, le braccia e gambe rotte dal dolore. Dicevan che eri matto, ma devo ringraziar la tua pazzia. Ti ho visto lì per terra, poi ti ha coperto il viso la giacca di un padrone che ti ha ucciso. Ti hanno nascosto subito, eri per loro ormai da buttar via. Ci dicon siete uguali, ma io vorrei sapere uguali davanti a chi, uguali perché e per chi. È comodo per voi dire che siamo uguali davanti a una giustizia partigiana. Che è questa giustizia se non la vostra guardia quotidiana? Ci dicon siete uguali, ma io vorrei sapere uguali davanti a chi, uguali perché e per chi. È comodo per voi che avete in mano tutto dire che siamo uguali davanti a Dio. È un Dio che è tutto vostro, è un Dio che non accetto e non conosco. Dicevi questo ed altro e ti chiamavan matto, ma quello in cui credevi verrà fatto. Alla legge del padrone risponderemo con rivoluzione.
Questo era Paolo Pietrangeli in un vecchissimo brano ma assolutamente attuale, Uguaglianza. Qui si parla, appunto, anche se in un altro ambito, di morti sul lavoro. E adesso passiamo a parlarvi dei prossimi appuntamenti a sostegno della resistenza palestinese. Sabato alle 15 con partenza da Piazzale Ostiense c'è la manifestazione, appunto, a sostegno della lotta palestinese. E vi volevo anche segnalare, quindi è necessaria comunque la presenza, l'ho detto all'inizio, di tutte e tutti, e vi segnalo anche che all'ex SNIA la stessa sera del 13 ci sarà una cena benefit a sostegno delle spese legali dei tre compagni palestinesi che si trovano in carcere da diverse settimane. Sono Anan Yaesh, Mansour Dogmosh e Ali Sajir Rabi Irar. Il primo è stato arrestato perché Israele aveva chiesto l'estradizione. Questa estradizione, ne abbiamo parlato già ampiamente nelle scorse settimane, è stata negata, ma il giorno prima era stato arrestato insieme a questi altri due palestinesi con l'accusa di terrorismo, di stare preparando attentati. C'è stato il 4 aprile scorso l'udienza al Tribunale della Libertà, all'Aquila, al Tribunale dell'Aquila, che ha purtroppo ha confermato questi arresti. Si tratterà probabilmente di una vicenda giudiziaria piuttosto lunga, con spese anche ingenti, e quindi ci si comincia a muovere. Questa è una delle iniziative alla SNIA il sabato 13 sera, proprio per raccogliere fondi per l'assistenza legale di queste persone arrestate. E quindi raccomandiamo ovviamente a tutti e a tutti la presenza sempre alle iniziative promosse dagli studenti palestinesi, dall'Associazione Palestinesi in Italia, dal coordinamento a sostegno della Palestina, che si riunisce il martedì al Parco delle Energie a Roma, accanto appunto all'ex SNIA. E per ora, insomma, vi lascio, poi ci torneremo magari nel corso della trasmissione. Adesso invece passiamo a un altro argomento, e ancora una volta un brano musicale che ci permette di chiamare appunto la compagna che ci parlerà di questo nuovo problema, chiamiamolo così. Eccoci allora al secondo contributo. C'è con noi al telefono Silvia del Comitato Operatori Sociali, che ci parla di una delibera della Regione che influirà molto negativamente su persone affette da autismo che si trovano tuttora, penso ancora, in un centro sociosanitario. Ti lascio la parola, così ci illustri, ci parli anche del presidio che avete fatto ieri davanti alla Regione.
Ciao, sono Silvia. A fine dicembre è uscita una delibera della Regione Lazio che ha dichiarato incompatibili con strutture socioassistenziali, per esempio case famiglia o dove i ragazzi vivono o che i ragazzi frequentano. Hanno dichiarato 89 ragazzi autistici con disturbo dello spettro autistico incompatibili con i posti dove attualmente vivono, che sono socioassistenziali, e in pratica non sono stati dichiarati incompatibili con la loro casa o con i luoghi che loro frequentano durante il giorno. Chiaramente dietro ci sono delle motivazioni economiche, perché tra comune e regione nessuno vuole pagare, però a pagare per questa solita storia sono dei ragazzi autistici che vengono dichiarati incompatibili con dei posti dove in realtà stanno una favola, e di conseguenza chiaramente mettendo a rischio moltissimi posti di lavoro, perché noi siamo operatori sociali e chiaramente in una struttura che non è socioassistenziale non possiamo lavorare. La Regione dispone il trasferimento entro il 30 giugno di questi ragazzi in strutture di stampo sanitario, quindi con medici, infermieri e trattamenti riabilitativi, quando tratta l'autismo come una malattia, quando non è affatto una malattia, non è una neurodiversità, una neurodivergenza, e non va assolutamente trattata come una cura, come una malattia da curare, quindi stiamo facendo passi indietro a tanti decenni fa, prima addirittura della legge Basaglia.
Senti, ma racconta un po' a chi ci ascolta in che cosa, quanti sono, se ce ne sono nella regione, cioè quanti sono nella regione questi centri sociosanitari e che tipo di attività si svolge e cosa fate voi?
Allora, le strutture sociosanitarie sono tante, possono essere residenziali come per esempio case famiglia o comunità alloggio, come possono essere anche posti dove magari i ragazzi passano la giornata come per esempio dei centri diurni, e l'approccio è assolutamente, diciamo, educativo, relazionale, quindi si lavora con i ragazzi costruendo un rapporto e una relazione di fiducia e quindi accompagnandoli nei loro vari momenti della loro vita e anche quelli un po' complicati, un po' più difficili. È un lavoro, diciamo, che va preso dall'inizio alla fine, quindi è un approccio olistico, con un concetto piuttosto ampio, ed è un lavoro quotidiano. Chiaramente non ha niente a che fare ovviamente con la presenza in struttura di medici o infermieri, per esempio, o trattamenti di che tipo, anche perché la struttura sostanzialmente è la loro casa, quindi in pratica la regione ci sta raccontando che i ragazzi che da anni vivono nella loro casa senza, adesso non possono più farlo perché hanno bisogno di una struttura di stampo sanitario. Ovviamente intendo per stampo sanitario delle strutture riabilitative, sociosanitarie, dove il lavoro è completamente differente, quindi c'è, è tutto molto
pronto?
Sì,
adesso sì.
Sì, basti pensare un po' anche proprio al lavoro che si svolge, è molto differente, c'è una divisione molto netta tra quella che è la cura per esempio della persona, l'assistenza primaria, il trattamento sanitario, la terapia dei terapisti sanitari della riabilitazione, la presenza di infermieri e medici. I ragazzi sicuramente si sentiranno pazienti e non più persone, e ovviamente tutte quelle figure che invece nulla hanno a che fare con questo, vorrei dire proprio gli operatori sociali, non hanno più motivo di esistere in questo tipo di strutture, per cui è un attacco sia proprio ai ragazzi stessi, per cui la loro vita fatta di integrazioni, stimoli e di accompagnamento, diciamo, quotidiano, educativo e di relazione, diventa una vita fatta di come tra un girotondo tra terapie, medicine, infermieri, trattamenti, in modo molto più scandito e sicuramente meno paragonabile a una vita dignitosa come ora attualmente è. Per cui è una cosa molto grave. Si obbliga appunto anche le strutture che, se vogliono continuare a tenere ragazzi, c'è anche una determina che di pari passo dice che la determina è la G00043 dell'8 gennaio 2024, dice che se le strutture che ospitano questi 89 ragazzi verranno valutate come possibile, come per vedere se è possibile, sanno il requisito di passare in strutture sociosanitarie e microstrutture. Nessuno ha chiesto di farlo, nessuno vuole farlo, quindi noi uniti con i familiari siamo nella lotta, perché bisogna difendere i ragazzi e bisogna difendere il nostro posto di lavoro. Parliamo di 89 ragazzi in tutta la regione Lazio, quindi sono parecchie le strutture interessate. Con difficoltà stiamo riuscendo ad arrivare ai colleghi, quelli che sembra che nessuno dica niente, ma ovviamente l'istituzione e la figura dell'assessore Maselli tranquillizza dicendo che non succederà niente, non verrà spostato nessuno. Di fatto c'è scritto chiaramente nella delibera che i ragazzi non sono compatibili e che quindi devono essere trasferiti in strutture sociosanitarie entro il 30 giugno, non c'è molto spazio. È stato fatto un ricorso, ma come sappiamo il ricorso può aiutare solo a prendere tempo, non è sufficiente per questo tipo di questioni, sono molto serie, sono anche centinaia di posti di lavoro a rischio ovviamente.
Poi parliamo anche di questo. Senti, io stamattina sentivo un giornale radio, su Radio 1, che ha trattato questo argomento, credo fosse il regionale, e si è detto che il problema è soltanto che queste strutture non possono essere, queste che vogliono smantellare, da cui vogliono spostare queste persone, non possono essere finanziate dalla regione, e quindi questo è e quindi verranno finanziate dal comune, e anche qui si dice che non succederà niente, però tu hai parlato di uno spostamento, quindi qualcosa succederà invece.
Beh, Oddio, adesso se per dire che non nessuno li vuole pagare, che l'ASL non li vuole pagare, che la regione non li vuole pagare e che si ammazzano tra di loro per i pagamenti, invece di dire questo dicono che i ragazzi non sono compatibili, ora non so, a noi rimaniamo un po' perplessi, se è questo il problema non ci interessa, non è un problema nostro chi paga, sostanzialmente i ragazzi hanno diritto a una casa, hanno diritto a un posto dove vivere senza dover essere trattati come pazienti e chi paga rimane un problema loro, non può pagare la regione, deve pagare il comune. Ricordo che questo canale di finanziamento è stato trovato perché il comune non apre finanziamenti per questo tipo di realtà da molto molto tempo, quindi in realtà è un po' come trovare un escamotage per uscire da questa cosa. La delibera dice che i ragazzi non sono compatibili e che devono essere trasferiti, quindi se mai non ci fossimo capiti possono sempre abrogarla questa delibera e fare un'altra cosa, ma non mi sembra sia questa l'intenzione.
E dal punto di vista dei posti di lavoro?
E dal punto di vista dei posti di lavoro la situazione è un po' tragica, perché chiaramente
quanti siete, ovvio, scusa, in tutta la regione, quindi che
in
questo tipo di lavoro?
Questo è molto, è difficile perché noi non abbiamo, ovviamente non è possibile avere la lista esattamente dei ragazzi interessati, sappiamo che sono 89, diciamo siamo riusciti a contattare anche fisicamente, siamo andati, no, in giro per le strutture per parlare con i colleghi, che però per quelli da cui siamo riusciti ad andare non sapevano nulla o quasi niente, cioè sostanzialmente ci sono tanti colleghi che rischiano il posto di lavoro entro il 30 giugno e non lo sanno in questo momento. Stiamo facendo tutto ciò che è il nostro potere per diffondere ovviamente l'informazione, perché ora, per carità, io personalmente lavoro in una di queste strutture e in un contesto un po' privilegiato rispetto al solito, perché è un'associazione di familiari, ci siamo trovati con i familiari stessi, no, a gomito ad affrontare questa cosa e anche con tutto ciò che possiamo fare, quindi dal presidio, comunicati, tutto quello che riusciamo a fare, i social e quello che è, però indubbiamente non tutti proprio gli antigestori sono così, quindi colleghi molti non sanno nulla o non hanno capito bene ancora di che si tratta. Stiamo parlando di parecchie persone, perché non tornano a struttura, ruotano 15-16 persone, se ogni struttura chiude facciamo i conti, sono tante.
Sì, e che tipo di contratto avete in genere?
Beh, noi abbiamo un quadro, dipende, questo poi ovviamente dalla scelta, no, del contratto, sono o contratto, se c'è dietro qualche cooperativa, magari il contratto delle cooperative sociali, oppure contratti degli istituti di cura come può essere la Naste o altri contratti simili. Non è tanto il problema è che non essendoci, venendo a mancare ovviamente i soldi, i finanziamenti per questi ragazzi che secondo loro devono essere trasferiti, e ovviamente chiudendo un servizio, ovviamente l'unica possibilità è la riduzione del personale, perché non è un appalto, quindi neanche si è coperti, no? E poi tra l'altro proprio anche come figure professionali non sono richiesti gli operatori sociali nelle strutture riabilitative, non sono proprio previsti. Ci sono gli OSS, ci sono i terapisti sanitari della riabilitazione, ma non ci sono gli operatori sociali, che comunque è proprio anche un altro lavoro effettivamente.
Quindi secondo loro sparireste se spariscono queste strutture, oppure ci sono, scusami, ci sono altre strutture, cioè non so, adesso ti chiedo, queste strutture che esistono per le persone affette da autismo sono una cosa, ci sono altre strutture sociosanitarie di altro tipo che magari possono essere a rischio?
No, le strutture a rischio sono le strutture socioassistenziali, noi siamo nelle
socioassistenziali,
strutture socioassistenziali,
sì, scusami.
Sì, no, e sono a rischio nel senso che questa è una apripista, è evidente, la prima volta che fa il mondo della politica, che ovviamente questo è un progetto insomma che viene da lontano, pezzo dopo pezzo sono riusciti a trovare questo spazio legislativo un po' in sordina, no? Attraverso delibere regionali in cui, però è proprio anche una tendenza quella di ridurre, cioè di materialmente gestire gestire questo mondo che può essere anche un grande business, come sappiamo bene, no? A livello di fondi comunali, quando diciamo la disabilità o il problema o il disturbo può essere più lieve, mentre effettivamente quando la necessità è più corposa, allora non si interessano un granché della loro qualità della vita, li spostano semplicemente strutture dove diciamo il loro stimolo quotidiano da questo punto di vista si riduce molto. Quindi veramente un modo delicato di tornare indietro. Ora non ci sono più magari quei manicomi come ce li immaginiamo, no? Quegli istituti, però non, dico sempre, non è se un istituto sembra una casa, è una casa, è un istituto che ha la forma più carina, ma sempre un istituto è come se noi dentro casa avessimo gente coi camici che ci dice che ci fa dei trattamenti di riabilitazione 3 ore al giorno dentro casa nostra, okay? E ci dice quando, come, perché possiamo fare cose e cos'altro. Tra l'altro i soldi, gli stanziamenti per questo sarebbero talmente bassi che sarebbe impossibile garantire anche un altro tipo di approccio, non è possibile.
Senti, ieri avete fatto un presidio davanti alla regione, ce lo vuoi raccontare?
Sì, abbiamo fatto un presidio che è andata bene, può andare molto meglio ovviamente, però per quello che diciamo, perché appunto si fatica a far girare questo tipo di informazione, effettivamente è andata bene, ci siamo fatti sentire, siamo stati anche piuttosto chiari, anche con la presenza dei familiari, anche con il sostegno dell'USB e del altri del mondo sindacale, sicuramente si stanno unendo intorno a questa lotta, perché effettivamente c'è un rischio concreto che ne dica la regione, diciamo, siccome sappiamo un po' tutti leggere, è molto chiaro quello che c'è scritto. Sicuramente ci daremo altri appuntamenti, cerchiamo anche di capire che cosa accadrà con il ricorso, ma quello che chiedo a tutti, quindi anche a voi, è quello di diffondere il più possibile questa informazione, perché effettivamente non sta girando, e finché noi lavoratori non siamo consapevoli non si riesce a effettivamente costruire una cosa forte. Comunque sicuramente è andata bene.
Siete stati ricevuti da qualcuno oppure?
Ma che avevano guarda un po' tutti da fare, avevano tutti da fare, va bene, si sentarono nuoce, e sicuramente poi ci sono anche i familiari che cercano risposte, giustamente, perché non riescono a rilassarsi mai, poverini, che appena sono convinti di aver trovato una vita dignitosa per i loro figli, ogni volta c'è qualcosa che esce fuori, e questa è bella, è seria, ma non hanno ricevuto nessuno.
E questo rientra un po' in tutta la politica, che non è soltanto della gestione Rocca della regione.
No, è una gestione che viene da molto lontano, a dire la verità. sì, no, non è della gestione Rocca soltanto. Quando parlano con tutti, ma appunto per tranquillizzare, per cercare di smorzare una giusta reazione, no? Di un po' tutte le parti in causa giustamente reagiscono,
certo.
Poi devono reagire.
È strano che appunto davanti a una delibera estremamente chiara rispetto a questo e tutta la situazione che ci hai descritto così bene, tranquillizzare, non so, sembra un gioco a rimpiattino.
Diciamo che un po' tutto ci dimostra che funziona, oppure poi magari tranquillizzare il personaggio pubblico sempre un po', soprattutto magari con molte persone che non hanno scelto nella loro vita, no, di approcciarsi al mondo con un occhio critico, la figura istituzionale che dice non vi preoccupate ancora il suo effetto, sempre di meno, anche perché poi i fatti sono un po' anni che ci dimostrano che...
Poi, mi sembra di capire comunque che la parte diciamo più ovviamente coinvolta direttamente, ma non perché i lavoratori no, e le lavoratrici non lo siano, sono proprio i familiari, mentre tu mi dicevi una difficoltà anche già a capire quanti siete, sì, e mettervi in contatto, ma i familiari, sì, penso che siano la parte diciamo più determinata.
Allora, i familiari chiaramente, anche se anche loro, credo, anche tra loro non è detto che si riesca a parlare con tutti i familiari, anche perché la lista appunto non c'è, però sicuramente siccome un po' sono abituati da sempre, diciamo, sono pronti alla lotta su questa cosa qua, no? Ovviamente i lavoratori forse lo sarebbero anche se prendessero coscienza, e non tutti, va detto, gli antigestori, come si può facilmente immaginare, stanno dicendo le cose come stanno, perché chiaramente hanno probabilmente paura che poi parte un fuggi, che comunque, diciamo, abbiano difficoltà nella gestione di un servizio, ma comunque sappiamo che è una cosa diversa. I lavoratori hanno come reagire, se reagire, e possibilmente collettivamente. Quindi siamo in questa fase, loro sono andati molto veloci, tra Natale e Capodanno, insomma, tra Natale e poco dopo la Befana, hanno fatto questo scherzo, lo hanno inserito all'interno di una delibera di rinnovo di finanziamenti, quindi fino a giugno, no? Che poteva essere, è passata, poteva passare quasi inosservata, ma in realtà ci sta scritto molto chiaramente quello che vogliono fare.
Tu i nostri contatti ce li hai, quindi qualsiasi novità, qualsiasi cosa si muove, ce lo fai sapere e ovviamente riprendiamo il discorso, va bene?
Perfetto, grazie mille, grazie a
te.
Tutti.
Ciao. E allora, questa, come avete sentito, è un altro problema grosso, perché è vero che magari riguarda una parte, ma insomma la sanità riguarda ognuno un aspetto. Noi cerchiamo come coordinamento regionale di stare dietro un po' a tutto per quello che possiamo, anche in questo caso a livello informativo, che ci pare comunque molto importante, visto appunto che citavo il giornale radio regionale e quanto facesse parte di questa area tranquillizzante, perché ormai il giornalismo non si preoccupa più molto in genere di andare a vedere quali sono i problemi realmente, di incalzare chi questi problemi li genera, ma si accontenta delle dichiarazioni più o meno tranquillizzanti o giustificative di chi poi questi provvedimenti li prende. E ci torneremo, come ho detto, e adesso passiamo invece a parlare, in questi 10 minuti che ci separano dalla... scusate, ci separano dal prossimo contributo telefonico, e parliamo della nostra carovana salvavisite che sta continuando a girare. Saremo il 19 a Via Malfatti, all'ASL di Via Malfatti, insieme agli abitanti e alle abitanti dell'occupazione abitativa di Casal de Merode, che si trova appunto in zona. Noi abbiamo ricevuto molti contatti, adesso il numero sinceramente non me lo ricordo più, non me lo sono segnato, però ci ha colpito tantissimo il fatto che il video che abbiamo prodotto, di cui abbiamo parlato già in tante nostre trasmissioni, ha girato veramente da nord a sud, ed è stato il metodo che noi abbiamo indicato per cercare di fare scoppiare questo bubone, con questo delle visite procrastinate all'infinito, e di fare comunque diciamo, in modo che le persone riuscissero ad avere quello che gli spetta. Ne abbiamo parlato tante volte, giova ripeterlo, la questione delle visite di cui si riempiono adesso tutti la bocca, e del sistema sanitario che sta andando pubblico, che sta andando a catafascio, è un problema che però investe le persone. Noi, andando davanti alle ASL, quando appunto davamo il nostro vademecum, di cui poi accennerò ancora una volta al contenuto, e ci dicevano veramente, anche per WhatsApp, per telefono, abbiamo questo nostro numero che trovate sul sito www.coordinamentocittadinosanitasenzaaccento.it, lì trovate tutte le informazioni, anche questo vademecum, e appunto ci dicevano di visite veramente oltre l'anno, nonostante nell'impegnativa ci fosse indicata chiaramente la priorità, che, come abbiamo detto tante volte, può essere di 10, di 30 giorni per la visita, 60 per gli esami, e poi 120 giorni nel caso che sia programmabile. Rispetto a questo abbiamo scoperto che alcune regioni, nonostante le persone si rivolgessero a norma di legge per avere garantito il loro diritto, in alcune regioni, anche nella nostra, o non si risponde, e allora lì cerchiamo magari di intervenire noi in qualche modo, per quanto riguarda la regione Lazio, oppure si davano veramente delle risposte assurde. Per esempio, per quanto riguarda la regione Lazio, a una persona che chiedeva un tipo di trattamento si rispondeva che questo non rientrava nelle prestazioni critiche. Siamo andati a, e quindi questo era fuori, diciamo, dalla tutela che la legge del 98 prevede, ovvero che se diciamo si ha si ottiene un appuntamento oltre i termini che nell'impegnativa sono previsti e che ho detto prima, si può ricorrere a questa legge che prevede l'appuntamento per intramenia, però a carico del servizio sanitario, ovvero pagando il ticket o non pagandolo se si è esenti, e basta, non la visita intera intramenia, perché quella certe volte è superiore anche a trattamenti totalmente privati. Siamo andati a vedere questa presunta norma, non è vero niente, perché quello è soltanto un indicatore di quali tipo di prestazioni tenere d'occhio per quanto riguarda i tempi di attesa, e questo è uno degli aspetti. Un'altra cosa che invece è estremamente grave, uscita fuori da un'interlocuzione appunto con una persona che ce l'ha segnalata, è che, producendo il modello che trovate sul nostro vademecum e quindi chiedendo l'applicazione di questa norma, si è sentiti rispondere che nella regione Lombardia non erano più 120 giorni il limite massimo, quello programmabile, ma 365, quindi un anno, il che è una follia, perché la legge in questo momento non parla di questo, e soprattutto non abbiamo trovato nulla all'interno della normativa regionale che parli di questo, ma comunque assolutamente sarebbe in quel caso completamente fuori legge. L'atteggiamento che qualche ASL, qualche regione sta prendendo è appunto quello, ma pochissimi casi fino adesso, è di ignorare la richiesta, perché ovviamente è un metodo ormai classico proprio che si usa in campo istituzionale quando si pretende un proprio diritto. Però moltissime invece sono state le testimonianze di persone che sono riuscite, grazie alle nostre indicazioni, ad avere la visita nei tempi in cui la dovevano avere. Ricordiamo fra l'altro che almeno non ci è mai capitato finora che venga proposta una visita intramenia, anzi si trova quindi con questa modalità di pagare solo il ticket, ma si trova poi l'appuntamento anche a tempi brevi. A volte purtroppo oltre ad essere gli appuntamenti molto in là rispetto alla prescrizione, sono in posti molto lontani dalla residenza della persona stessa, e quindi soprattutto per quanto riguarda persone di una certa età le mette molto in difficoltà sulla possibilità di avere questo diritto. Un'altra domanda che ci viene spesso chiesta fatta è quella se che cosa succede quando si dice che le liste sono chiuse, che non ci sono posti disponibili. Questo è completamente illegale, e quindi nel nostro vademecum trovate anche le indicazioni per fare queste rimostranze a chi di dovere. Ricordiamo che è sempre meglio cioè bisogna comunque fare una mail a indirizzi che sono nel vademecum per quanto riguarda la regione Lazio, possibilmente con una PEC sarebbe meglio, ma in ogni caso appunto questa cosa che capita spesso, è capitata anche a noi di sentirsi dire che il posto è chiuso, che non ci sono disponibilità, quindi la lista è chiusa, è completamente illegale. Questo è bene saperlo. Ma dicevo all'inizio che si è molto parlato, si continua molto a parlare di servizio sanitario. C'è stata, per esempio, adesso per adesso è solo una chiacchiera, sembra che le regioni hanno detto che ricorreranno alla Corte Costituzionale rispetto a questi problemi, ma per esempio una delle cose che sicuramente è già uscita fuori è quella che i soldi che erano stati stanziati dal PNRR per quantomeno la revisione edilizia degli ospedali, che in Italia parecchi sono molto, molto vecchi, per quanto riguarda per esempio la questione dell'antisismico, sono stati stornati questi soldi, che probabilmente già erano pochi, non ci sono più. Si è fatto anche un grande parlare di un appello, chiamiamolo così, di 14 cosiddette personalità della scienza, della sanità e della ricerca, tra cui Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, che hanno appunto lanciato questo appello per chiedere il rafforzamento del servizio sanitario e soprattutto su quello che l'autonomia differenziata, se passasse, potrebbe ulteriormente peggiorare. Il testo è abbastanza, diciamo, condivisibile per certi versi, no? Perché ovviamente denuncia quello che succede, denuncia il fatto che, per esempio, il servizio sanitario ha garantito, sicuramente ha fatto parte nel garantire una maggiore aspettativa di vita, che però ricordiamo si è ridotta in questi ultimi 2-3 anni e non soltanto per quanto riguarda il Covid. Le persone, si dice, ricorrono al privato o all'intramenia, ma questo è comunque qualche cosa che in ogni caso non riguarda chi se lo può permettere. E certamente la gran parte delle persone non può, per cui uno dei problemi che probabilmente è connesso alla diminuzione dell'aspettativa di vita è proprio il fatto che le persone non si curano. Noi abbiamo constatato persone con malattie oncologiche conclamate, quindi in cura per questo, che nelle appuntamenti di controllo si venivano rinviati appunto a un anno e oltre, e qualcuno, appunto, siamo riusciti ad aiutarlo con le nostre indicazioni. C'è il problema ovviamente della spesa rispetto al PIL, che in Italia si è abbassata negli ultimi anni, ed è inutile che il governo adesso dica che pure negli anni passati non si è investito. Noi sicuramente non abbiamo mai negato, anzi abbiamo denunciato con forza tutto il lavoro, per esempio nella regione Lazio, che hanno fatto le giunte precedenti, la giunta Zingaretti eccetera, che non ci ha mai dato retta su nessuna cosa, questo evidentemente è un problema che ormai è di lunga durata, di lontana provenienza, perché poi la spesa rispetto al PIL della sanitaria è sempre più bassa, a fronte di miliardi e miliardi che continuano a essere stanziati per gli armamenti, parlando di guerra, anche se qui si dice e qui si nega, ma intanto le spese militari vanno aumentando, oltre ai soldi che vengono dati sempre per questo, sia all'Ucraina che a Israele. E i nomi sono i più diversi di queste 14 personalità, ma diciamo sono, per esempio, c'è un ex primario di radiologia, c'è Silvio Garattini, che sicuramente conoscete, dell'Istituto Mario Negri, Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, insomma, che poi tutta questa bella figura durante il Covid non ci sembra che abbia fatto. Spicca il nome di Alberto Mantovani, che è il presidente della Humanitas University di Milano e che è una struttura privata convenzionata. Allora che cosa centri rispetto a questo una struttura convenzionata, a meno che non voglia appunto che perdere della sua convenzione qualche introito, quando noi abbiamo sempre detto con molta chiarezza che il servizio sanitario deve essere pubblico, gratuito e umanizzato per tutte e tutti. Allora, prima di passare al prossimo argomento, vi mando ancora della musica.
بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصرية
جوكاري كل موندو فاتندو لابسي بامبيني كيوسولي أريدتو
Thank you. fosse la tua realtà, mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un Dio supremo, quello che vuol dire affogare lo sangue con l'umanità. Colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Quando guardi il mondo senza aver problemi, cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità.
Allora, eccoci di nuovo in onda, forse qui il telefono squilla, altri problemi, quindi non so che è successo. Eccoci, forse adesso abbiamo sistemato. Mi senti? Pronto? Sì, eccoci. Allora, con te parliamo di quello che sta succedendo nei boschi dei Castelli Romani, nel parco in realtà. Credo, no? Che si tratta di un parco. Adesso ce lo dici tu perché mi sono persa il foglietto dove l'avevo scritto, quindi ti lascio la parola e poi magari chiacchieriamo. Vai.
Va bene, però prima fammi fare un appello agli ascoltatori e alle ascoltatrici di questa fantastica radio, perché c'è il radio abbonamento 2024 e vedo che siamo ancora lontani dall'obiettivo, quindi sollecito tutti quanti a mettersi una mano sul cuore, una sul portafoglio, anche il portafoglio di qualcun altro, perché no?
Vabbè, e sgancia,
sgancia questo contributo per mandare avanti le attività della radio, compagni e le compagne che tra virgolette ci lavorano perché non prendono un euro, ma hanno delle spese da sostenere. E noi possiamo farlo sia con le lotte sui territori e nei posti di lavoro, nell'università e nelle scuole, ma anche poi materialmente mettendo da parte un po' di soldi nel dindarolo e poi riversarli come sottoscrizione almeno una volta l'anno, insomma, e quindi ciascuno bene. Per quello che può.
L'abbiamo Va fatto bene? All'inizio, sì sì, certo, hai fatto bene, ti ringraziamo, vai.
Allora adesso posso parlare, adesso sì, che è chiaro il messaggio. Sì, il Parco Regionale dei Castelli Romani comprende circa 16 comuni dell'area sud-est di Roma e 16.000 ettari, di cui 8.000 boscati. Questi 8.000 boscati sono praticamente una sorta di grande orto che invece di essere a disposizione della collettività negli ultimi anni è diventata a disposizione delle ditte private che lo disboscano sui permessi lasciati dai vari comuni, fanno delle aste per il taglio degli alberi, quindi non vendono delle particelle ai comuni, ma fanno delle aste per consentire il taglio degli alberi, principalmente castagni, e poi ci stanno anche i terreni privati che fanno altrettanto. Quindi ci siamo resi conto appunto in questi ultimi tempi che il disboscamento è veramente diventato notevole. Singole persone che passeggiano, che vanno a correre a piedi in bici o che fanno semplici picnic si sono accorte che c'è questa situazione incresciosa, perché il parco è nato 40 anni fa, tanto che sta festeggiando, e non sappiamo perché, il quarantennale, vista la situazione, con una serie di eventi e di iniziative, e è nato sulla spinta popolare proprio della gente che abitava qua ai Castelli Romani 40 anni fa, che si è mossa tramite associazionismo e attivismo vario e ha prodotto l'istituzione di questo ente parco, che doveva tutelare tutti questi ettari dalla cementificazione, dal disboscamento, insomma doveva tutelare i laghi e dai rifiuti, penso. Siamo sostanzialmente malissimo su tutti e quattro i fronti. E succede che praticamente se vi inoltrate ai Castelli Romani, insomma, non è più tanto piacevole l'ambiente come era qualche anno fa, perché appunto tra tutte le altre cose ci stanno pure queste discariche che continuano a bruciare, c'è l'ipotesi di inceneritore, c'è l'aeroporto di Ciampino, il cemento ovunque, i laghi che si sono abbassati di circa 7 metri negli ultimi 40 anni, i laghi sia di Nemi che di Castel Gandolfo, quindi c'è una forte sofferenza idrica. E il disboscamento si va a inserire come ultimo chiamiamolo così ultimo tipo di estrattivismo da parte del capitale su questi territori. È un po' meno in vista, perché appunto ci devi comunque andare per sentieri, se non ti piace la domenica fai altro e te fermi alle fraschette, insomma, diciamo così, o a vedere le cittadine, neanche te ne accorgi. In realtà se vi affacciate da Roma verso Monte Cavo, che è insomma una delle cime più alte dei Castelli, è quella che si vede benissimo anche da San Lorenzo, credo, vi rendete conto già del taglio enorme che c'è sotto, di oltre una decina di ettari, per farne un esempio. Quello è il comune di Rocca di Papa.
Che si vede a occhio nudo che c'è stato questo disboscamento.
Hanno diradato anche dietro, diradato per modo di dire, perché poi passano quei cingolati, cosa che non si potrebbe fare, sui sentieri, e dicono che è tutto castagno, si può tagliare tutto, ogni ditta ha le sue ragioni, e sono anche abbastanza avvelenati con noi da quello che abbiamo potuto capire, insomma, purtroppo per noi, visto che arrivano dei messaggi abbastanza espliciti su alcuni account social di alcuni compagni e compagne, e sostanzialmente vengono con le ruspe dentro, il parco gli dà nulla osta, i comuni pure, e passano sopra i sentieri, ne creano praticamente delle autostrade e vanno in salita e in discesa come se niente fosse, su pendenze notevoli, e diradano tutto a zero, e praticamente non c'è più, quasi più, un sentiero che sia interamente percorribile, perché poi queste diventano vere e proprie aree di cantiere per legge, e se ti ci trovi dentro non è ammessa questa cosa, quindi sei passibile, insomma, di conseguenze legali, perché appunto è un cantiere, ci stanno le ruspe, quei cingoli, e sostanzialmente ne va della fauna, della flora, ovviamente pure della bellezza dei paesaggi, del lamento del dissesto idrogeologico, quindi tutta questa teoria green, questa transizione qua non si vede per niente, e per farne del profitto, probabilmente c'è questa intensificazione del taglio, perché presumiamo che finiscano principalmente questi legni a fornire delle biomasse per le centrali, che poi le bruciano perché c'è incentivo pubblico, e quindi la RAI se n'è accorta, ha fatto già almeno un paio di trasmissioni specifiche su questa situazione, che è generale, ci siamo resi conto, in tutta Italia, non riguarda, noi parliamo del nostro Parco Regionale Castelli Romani, ma sta riguardando un po' tutta Italia, tanto che il 6 aprile si sono riuniti una serie di esperti e di comitati a Gualdo Tadino, posizione piuttosto centrale da nord a sud, per fare un convegno e vedere un attimo che cosa si può fare, per come unire le forze. E la situazione è piuttosto grave, abbiamo pubblicato decine di foto di vari comuni di Castelli Romani, e stiamo facendo una mappatura satellitare per documentare tutto questo, e facciamo anche delle segnalazioni che poi vengono anche prese in carico dal corpo forestale e dai guardiabosco, però intervengono sempre a danno già fatto, e le ditte mettono in conto queste lievi multe. Se non che c'è un processo in corso a Velletri, perché oltre ad avere le concessioni, i privati che fanno questi disboscamenti si sono anche allargati, e a Velletri su 500 ettari, quindi pensate, 1000 campi di calcio, questa concessione ovviamente ha fatto il bello e cattivo tempo, adesso sta in procura a Velletri, e però l'udienza per il rito immediato, pensate, è rimandata al prossimo anno. Questo diciamo non per essere giustizialisti, perché nessuno finirà mai in prigione per una cosa simile, noi non ci preoccupiamo, però insomma, per mettere un freno a questa attività, va detto che i comuni, in questo caso Velletri, si è costituito con poca convinzione a parte civile, ma l'ente parco assolutamente no. L'ente parco è quello più assente di tutti quanti, dovrebbe essere il primo che tutela il territorio, e invece rilascia nulla osta e si nasconde dietro un dito e fa delle iniziative sulla via Francigena, che per esempio nel tratto tra Nemi e Velletri è stata totalmente sbragata. Quindi se uno volesse fare un percorso, abbiamo visto dei turisti totalmente insomma increduli dal trovarsi in un paesaggio lunare qualche settimana fa alle spalle del cimitero di Nemi, dove passa la via Francigena, e quindi insomma stanno veramente facendo uno schifo vero e proprio. A Rocca di Papa, l'ultimo taglio che abbiamo visto, ha disboscato e ha transennato di fatto l'accesso alla ippovia, che è costata 200.000 euro di fondi pubblici 10 anni fa. Quindi fanno dei danni che poi non vengono assolutamente diciamo ripristinati, questi luoghi, ma assolutamente no. Non è che se tagli un albero adesso ti ricresce come prima, con la velocità di prima, visto che ci sono anche i cosiddetti cambiamenti climatici.
No,
non
ma
è
poi, poi io credo, magari questo è un bosco, sono boschi cedui, quindi è permesso tagliare, ma con criterio, no? Se tu tagli come ci hai descritto tu, è chiaro che poi non si ripristina, e non è nemmeno questo il loro interesse, perché
il capitale ragiona come così, locuste, quello è il problema, non è?
Esatto, il capitale ragiona a breve termine, no? In cassa, e non è che si preoccupa di quello,
no,
che
no, vanno anche oltre le stesse regole stabilite, certo, dal capitale, però poi queste piccole multe vengono messe in conto da chi disbosca.
Senti, ma c'avete iniziative prossimamente rispetto a questo,
sì,
a parte
allora,
questa giudiziaria?
L'ultima l'abbiamo fatta in piazza Genzano, perché c'è un'emergenza pure su Genzano, che ha pochi boschi, ma quelli che c'ha si è sbagliato diciamo la ditta ed è andata oltre, e quindi adesso il comune ha rescisso il contratto con questa ditta e ha tagliato una lecceta secolare sul costone che dà sul lago di Nemi, perché Genzano si affaccia sul lago di Nemi, bellissimo, è immacolato. E volevano fare un progetto da 3 milioni di euro col PNRR, che sta facendo un sacco di danni di per sé questo PNRR, perché arriva il proponente, gli dice c'ho il progetto, il comune lo accetta, e il sindaco ci ha detto ma non abbiamo comunque i soldi per fare i controlli, manca il personale, però intanto hanno consentito a questa ditta di sbragare un costone che andava messo in sicurezza secondo il progetto. E praticamente il costone se piove viene giù, perché comunque non c'è sta più un albero, e non hanno tagliato solo i cervi, i cosiddetti castagni, ma hanno tagliato querce e le cerise corali, e è piena di monnezza, e l'hanno tagliato subito sopra una via dissestata che da Genzano giunge, ed era praticata da tante persone, al lago di Nemi. Abbiamo fatto questo presidio in piazza dopo un incontro con il sindaco, che ci ha chiamato in settimana insomma per capire che intenzioni ci avessimo, e il presidio è molto ben riuscito. Abbiamo parlato di questa via che si chiama via Verino, che dovrebbe diventare una ciclopedonale col costone in sicurezza, e adesso sostanzialmente è un cantiere chiuso, pieno di monnezza, senza più un albero, su uno dei posti più belli, come dicono, d'Italia, che dovrebbe essere il lago di Nemi e il suo contorno, totalmente deturpato, e quindi è tutto fermo, chissà per quanto tempo sarà così. E in piazza siamo stati anche per parlare della generalità della situazione del Parco Regionale dei Castelli Romani, quindi non solo di Genzano nello specifico, ma stiamo girando i vari comuni, siamo già stati appunto a Nemi, a Rocca di Papa, abbiamo fatto portare via un intero cantiere dal lago di Nemi, che stavano mettendo una pedana allucinante nell'unica spiaggia che c'è, una pedana col palafitta fino al bagnasciuga, incredibile questa cosa, per quei fondi del Covid, per il distanziamento sociale, adesso lo stanno facendo, l'abbiamo fatta portare via perché c'erano anche degli inserti in cemento sul bagnasciuga per far entrare le travi di legno, e quindi il progetto è stato sostanzialmente messo via dalla volontà popolare, che si è espressa con 300 persone un paio di mesi fa, ha fatto una manifestazione e sono stati riportati via.
Senti,
e le prossime iniziative saranno a Velletri, probabilmente ai primi di maggio ci stiamo vedendo di fare questa ennesima iniziativa in piazza a Velletri, e poi da lì ci spostiamo in macchina fino all'inizio dei sentieri sul Monte Artemisio, che è quel bosco che vi ho detto prima, di cui una grossa parte è stata data in concessione alla ditta Leoni, e la ditta Leoni 500 ettari l'ha sbregati come se niente fosse, adesso è processo, un comodo processo penale alla procura dei Velletri.
Va bene, allora ci farai sapere sicuramente come procede il tutto.
Va bene.
Perché queste sono anche zone, diciamo, di sfogo degli abitanti e delle abitanti di Roma, quindi insomma ci interessa, dovrebbe interessarci, mettiamola così.
Certo,
vecchio discorso.
Ma
come
da Castelli.
Qui ci vorrebbe la canzone, ma non ce l'ho pronta, per cui
non mi preoccupa.
Senti,
comunque,
va bene.
Un dato lo posso dare: ogni ettaro di castagno assorbe 9 tonnellate di CO2 l'anno, 9 tonnellate di anidride carbonica. Fate conto che solo Rocca di Papa ne ha già disboscati 200, ne prevede altri 60 in questo anno, quindi mancano all'appello ci saranno qualche migliaio di tonnellate di CO2 in più solo per quanto riguarda Rocca di Papa. Quindi questa è la situazione. Noi ci riuniamo ogni venerdì in questo periodo a Genzano alle 19 in una sede delle associazioni a Via Tevere 10, e posso lasciare i contatti, che sono i profili social del Comitato Protezione Boschi Colli Albani e una mail che è comitatoboschicogliealbani@inventati.org.
Perfetto, allora ti ringrazio e ci risentiremo sicuramente a maggio.
Grazie a voi,
ciao.
A presto.
Ciao. Allora, adesso abbiamo un'altra telefonata, ma prima volevo rispondere a una telefonata che è arrivata poco fa e a cui ho risposto abbastanza, spero che la compagna che ha telefonato sia ancora all'ascolto. Io le ho dato delle indicazioni, però ve le ripeto per chi appunto ha problemi con le visite rispetto al discorso che abbiamo fatto prima. Andate sul sito www.coordinamentocittadinosanitasenzaaccento.it, lì trovate a un certo punto le liste di attesa e scorrendo potete cliccare su Vademecum, che vi spiega tutto. Ma se avesse difficoltà particolari, oltre a scriverci una mail sul coordinamento cittadino sanità, sempre senza accento, @gmail.com, trovate anche un numero di telefono che io adesso vi do, ma lo trovate tranquillamente lì, che è il 3287 38 2496, in WhatsApp. E lì ci illustrate magari qual è il vostro problema, la vostra difficoltà, e noi vi rispondiamo. E vi ricordiamo comunque che la carovana salvavisite prosegue anche la settimana prossima, cioè il 19 aprile ci troviamo a Via Malfatti, all'ASL di Via Malfatti. Adesso l'ultima telefonata, che riguarda, riprende un po' da un altro punto di vista il discorso che facevamo prima sullo spostamento dei ragazzi con sindrome autistica, e quindi un momento di musica, questa volta dedicata alla nostra amata terra di Palestina.
Sionismen, liebe Palästina, großer Sionismen, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe Palästina, großer Sionismen, liebe Palästina, großer Sionismen,
und wir har odlat jorden,
und wir har odlat jorden,
und wir har
Och vi har skördat vetet.
Vi har plockat citronerna.
Och vi har plockat citronerna.
Och pressat oliverna.
Och pressat oliverna.
Och hela världen känner till vår jord.
Och hela världen känner till vår jord.
Leve,
leve, leve Palestina. Leve, leve.
Allora, sfumando Live Palestina, sempre con la Palestina nel cuore, passiamo però adesso a un argomento che, come tu, si aggancia in un certo senso a quello di cui abbiamo parlato verso le 4:30 di oggi, e ti lascio la parola. Parliamo degli operatori sociali, dello sciopero degli operatori sociali, o mi sbaglio?
No, no, non ti sbagli, parli di quello, degli infermieri, degli educatori, degli operatori sociali, tutti coloro che lavorano all'interno delle cooperative, in questo caso, perché oggi abbiamo scioperato tutti quelli che fanno parte del contratto della Lega Coop. Mi sentite?
Sì, sì, ti sento.
Ok, sì, oggi c'è stato questo sciopero, 10 aprile, c'è stato anche un presidio in piazza Santi Apostoli con vari sindacati di base, ADL, Cobas, USB, ho visto anche le bandiere del CLAP, c'era anche il vecchio coordinamento Caos, si stanno riunendo comunque a 100 celle aperte. Abbiamo un po' tessuto relazioni per quanto riguarda un conflitto che si basa sull'internalizzazione di tutti i sistemi socio-assistenziali della nostra regione e anche nazionale, perché come sappiamo oramai la sanità pubblica sperpera, anzi le regioni sperperano soldi per darli alle cooperative e per far modo che questi ragazzi e ragazze, anziani e disabili vengano assistiti giornalmente con tramite cooperativa, insomma cooperativa che vuol dire mercificare, insomma, il nostro lavoro, cooperativa che vuol dire sminuire il nostro lavoro ogni giorno e portarlo come sempre a rendita del capitale, che è la cosa che più ci devasta e che devasta le nostre vite. Noi all'interno del nostro collettivo dei Castelli Romani, di operatori sanitari e sociali, abbiamo educatrici OEPA, abbiamo assistenti domiciliari e anche OSS come me, insomma, che ci stiamo vedendo ogni settimana lunedì alle 18:30 al centro sociale Ipo di Marino, via del Giardino Vecchio. Quindi per chi può venire da Roma, anche dai Castelli, insomma, è ben accetto la presenza. Oggi in piazza c'erano anche molti comitati auto-organizzati, uno in particolare abbiamo preso contatto di Bologna, che sono degli operatori sociali e assistenziali che lavorano sulle assistenze domiciliari. Anche in questo caso abbiamo riscontrato come la loro cooperativa svolga come ritratta, insomma, ci hanno parlato di rimborsi chilometrici non pagati perché vanno a servizio sui disabili e sui disabili non rientrano questi tipi di accordi. Ci hanno parlato, insomma, di un lavoro che viene contrattualizzato veramente ogni giorno, perché non sai mai il giorno prima dove puoi capitare, c'è un turno settimanale che viene sempre modificato, e quindi tutto ciò comporta ovviamente stress e un'attenzione minore per il servizio e per gli utenti, che ovviamente sono loro che poi ricade tutte queste problematiche ricadono sempre e solo su di loro.
Quindi mi puoi riassumere proprio le rivendicazioni semplici, lineari?
Sì.
A parte il fatto che credo che uno degli aspetti importanti sia l'internalizzazione.
Sì, l'aspetto più importante ovviamente era l'internalizzazione per tutti i servizi socioassistenziali, educativi e quant'altro, insomma, era quello che si chiedeva in gran parte. Poi nel nostro specifico, nelle nostre cooperative abbiamo problemi con i notturni perché non vengono pagati come si deve, oppure con i permessi, oppure anche con la banca ore che è una grande fregatura, insomma, che tutti noi conosciamo, non viene riconosciuto il lavoro straordinario ma bensì si va a recupero delle ore che vengono svolte. E questo e quant'altro, insomma. Poi ricordiamo anche un contratto rinnovato recentemente dalle tre sigle sindacali maggiori CGL, CISL e UIL, che vede un notturno che parte da mezzanotte alle 7 per chi lavora nelle strutture riabilitative e socio-assistenziali, da mezzanotte alle 7, quindi non comprende le 10 di sera o le 11 di sera. Poi vede un aumento esiguo e effimero della paga in busta paga per tre scaglioni, uno a febbraio, uno ad ottobre, uno nel prossimo anno a forza in deroga, e prevede anche una quattordicesima, ma la quattordicesima è una vittoria in parte di Pirro, perché viene calcolata su metà dello stipendio, insomma, su metà dell'imponibile, a partire dal 2025. questo è quello che hanno passato, ci vogliono far passare. Nonostante questo rinnovo così esiguo, le sigle sindacali invece la Lega Coop si è lamentata dicendo che ci saranno licenziamenti in tronco per via di questi rinnovi che secondo loro sono inapplicabili, e quindi già anche sui posti di lavoro vediamo come sia difficile addirittura far passare un tipo di rinnovo del genere e far sì che i contratti vengano quantomeno un po' stabilizzati nell'essere, nell'effettivo.
Senti, ma come è riuscito questo sciopero almeno qui nel Lazio?
Allora, il nostro collettivo, abbiamo partecipato tutti quanti del nostro collettivo dei Castelli Romani, poi sapevo che una scuola, adesso non ricordo quale, che si trova in zona via del Divino Amore, ha visto scioperare il 100% degli OEPA.
Cioè, scusami, questa sigla che...
degli OEPA, degli assistenti educativi,
okay,
sarebbero, delle scuole.
Sì.
Poi per il resto altri contatti non avevamo, però c'erano insomma compagni e compagne da tutta Italia. Oggi eravamo circa un migliaio in piazza Santi Apostoli, e c'è stato anche il nostro intervento, così come quello anche precedentemente delle ragazze che intervenuta in radio, anche per la questione insomma di cui avete già parlato e approfondito,
sì,
sicuramente della delibera regionale che c'è stata insomma
sulle residenze socio-assistenziali. Sì,
sì.
Va bene, se non hai altre cose da dirci.
No. Volevo allora ricordo diciamo il nostro appuntamento,
certo,
il lunedì a via del Giardino Vecchio Marino al centro sociale di Po alle ore 18:30, lavoratori e lavoratrici del sociale e della sanità, ci vediamo su. Ci siamo da un mese oramai, ogni lunedì ci vediamo alle 18:30 su a Marino.
Benissimo, cioè malissimo.
Grazie.
Ma benissimo, perché si lotta. Allora a presto, quando avete aggiornamenti ovviamente noi siamo qui e non c'è nessun problema.
Va bene.
Ciao.
Grazie.
Ciao. E quindi siamo arrivati alla fine della trasmissione, ancora un momento di pausa, poi riassumiamo anche gli appuntamenti, almeno quelli che abbiamo dato all'inizio. Volevo mettere un'altra cosa, ma mi sono sbagliata, perché comunque lo faccio io a voce. Vi volevo ricordare appunto il crowdfunding di Radio Onda Rossa, l'ha fatto prima un nostro interlocutore, e andate sul sito www.ondarossa.info e lì trovate tutte le modalità molto semplici per contribuire alla vita di un anno di Radio Onda Rossa. Gli appuntamenti invece per la Palestina, sabato prossimo, sabato 13 alle 15 ci troviamo in Piazzale Ostiense per un corteo che si concluderà a Piazza Vittorio. La stessa sera invece un'iniziativa benefit all'ex SNIA in via Prenestina a sostegno dei tre palestinesi che sono stati arrestati e per i quali, con l'accusa assurda di terrorismo, e per i quali ai quali è stata negata dal Tribunale della Libertà dell'Aquila il 4 appunto la scarcerazione. Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla settimana prossima sempre alle 16 per la trasmissione del coordinamento regionale sanità.
Di giro. È stata una lunga attesa.
lunga ed estenuante.
Ti giro.
Adesso ti dico perché sei qui.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti.
E non l'avverti bene perché non prende il segnale FM.
Però un po' da due botte l'antenna.
Adesso prende. Ci sta parlando di capitalismo.
È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
Ammazza Morfè, che banalità.
Secondo te come risolviamo?
È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai. Pillola rossa.
Ti giro.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Sostieni Radio Onda Rossa.
Radio abbonamento Digiror 2024. Onda Rossa adesso è in digitale.
Aumenta la copertura per le lotte di domani,
ma aumentano anche le spese.
Quest'anno il traguardo da raggiungere per il radioabbonamento è 37.000 euro.
Sostieni anche tu Radio Onda Rossa in onda sugli 87.9 in FM a Roma e in DAB a Terni.
Non può da dubbo tra l'antenna.